Scialle Nero, prima parte, dalla prima raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Laura T. Novelle per un anno, di Luigi Pirandello. Scialle Nero, prima parte. 1.
Aspetta.
Aspetta qua, disse il Bandi al D'Andrea. Vado a prevenirla. Se s'ostina ancora, entrerai per forza. Miopi tutte e due parlavano vicinissimi, in piedi, l'uno di fronte all'altro. Parevano fratelli della stessa età, della stessa corporatura, alti, magri, rigidi, di quella rigidezza angustiosa di chi fa tutto a puntino, con meticolosità. Ed era raro il caso che, parlando così tra loro, l'uno non aggiustasse all'altro col dito il sellino delle lenti sul naso, o il nodo della cravatta sotto il mento, oppure, non trovando nulla da aggiustare, non toccasse all'altro i bottoni della giacca. Parlavano del resto pochissimo, e la tristezza taciturna della loro indole si mostrava chiaramente nello squallore dei volti. Cresciuti insieme, avevano studiato aiutandosi a vicenda fino all'università, dove poi l'uno si era laureato in legge, l'altro in medicina. Divisi ora durante il giorno dalle diverse professioni, sul tramonto facevano ancora insieme quotidianamente la loro passeggiata lungo il viale all'uscita del paese. Si conoscevano così a fondo che bastava un lieve cenno, uno sguardo, una parola, perché l'uno comprendesse subito il pensiero dell'altro. Di modo che quella loro passeggiata principiava ogni volta con un breve scambio di frasi e seguitavano poi in silenzio, come se l'uno avesse dato all'altro da ruminare per un pezzo. E andavano a testa bassa, come due cavalli stanchi, entrambi con le mani dietro la schiena. A nessuno dei due veniva mai la tentazione di volgere un po' il capo verso la ringhiera del viale per godere la vista all'aperta campagna sottostante, svariata di poggi e di valli e di piani, col mare in fondo che s'accendeva tutto agli ultimi fuochi del tramonto, vista di tanta bellezza che pareva perfino incredibile che quei due vi potessero passare davanti così, senza neppure voltarsi a guardare. Giorni addietro il Bandi aveva detto al D'Andrea: «Eleonora non sta bene». Il D'Andrea aveva guardato negli occhi l'amico e compreso che il male della sorella doveva essere lieve. Vuoi che venga a visitarla? Dice di no. E tutte e due passeggiando s'erano messi a pensare con le ciglia aggrottate, quasi per rancore a quella donna che aveva fatto loro da madre e a cui dovevano tutto. Il D'Andrea aveva perduto da ragazzo i genitori ed era stato accolto in casa di uno zio che non avrebbe potuto in alcun modo provvedere alla riuscita di lui. Eleonora Bandi, rimasta orfana anch'essa a 18 anni col fratello molto più piccolo di lei, industriandosi dapprima con minute sagge economie su quel po' che le avevano lasciato i genitori, poi lavorando, dando lezioni di pianoforte e di canto, aveva potuto mantenere agli studi il fratello e anche l'amico indivisibile da lui. In compenso, però, soleva dire ridendo ai due giovani, mi son presa tutta la carne che manca a voi due. Era infatti un donnone che non finiva mai, ma aveva tuttavia dolcissimi lineamenti del volto e l'aria ispirata di quegli angeloni di marmo che si vedono nelle chiese con le tuniche svolazzanti, e lo sguardo dei begli occhi neri che le lunghe ciglia quasi vellutavano, e il suono della voce armoniosa pareva volessero anch'essi attenuare, con un certo studio che le dava pena, l'impressione d'alterigia che quel suo corpo così grande poteva destare sulle prime. E ne sorrideva mestamente. Suonava e cantava, forse non molto correttamente, ma con fuga appassionata. Se non fosse nata e cresciuta fra i pregiudizi di una piccola città e non avesse avuto l'impedimento di quel fratellino, si sarebbe forse avventurata alla vita di teatro. Era stato quello un tempo il suo sogno. Nient'altro che un sogno, però. Aveva ormai circa 40 anni. La considerazione del resto di cui godeva in paese per quelle sue doti artistiche la compensava, almeno in parte, del sogno fallito, e la soddisfazione d'aver invece attuato un altro, quello cioè di aver schiuso col proprio lavoro l'avvenire a due poveri orfani, la compensava del lungo sacrificio di se stessa. Il dottor D'Andrea attese un buon pezzo nel salotto, che l'amico ritornasse a chiamarlo. Quel salotto pieno di luce, quantunque dal tetto basso, arredato di mobili già consunti, d'antica foggia, respirava quasi un'aria d'altri tempi e pareva s'appagasse nella quiete dei due grandi specchi a riscontro dell'immobile visione della sua antichità scolorita. I vecchi ritratti di famiglia appesi alle pareti erano lì dentro i veri e soli inquilini. Di nuovo c'erano soltanto il pianoforte a mezza coda, il pianoforte di Eleonora, che le figure effigiate in quei ritratti parevano guardassero in cagnesco. Spazientito alla fine della lunga attesa, il dottore si alzò, andò fino alla soglia, sporse il capo, udì piangere nella camera di là, attraverso l'uscio chiuso. Allora si mosse e andò a picchiare con le nocche delle dita quell'uscio. «Entra!» gli disse il Bandi aprendo. «Non riesco a capire perché s'ostina così!» «Ma perché? Non ho nulla!» gridò Eleonora tra le lagrime. Stava a sedere su un ampio seggiolone di cuoio, vestita come sempre di nero, enorme e pallida, ma sempre con quel suo viso di bambina che ora pareva più che mai strano, e forse più ambiguo che strano per un certo indurimento degli occhi, quasi di folle fissità, che ella voleva tuttavia dissimulare. «Non ho nulla, v'assicuro!» ripeté più pacatamente. «Per carità, lasciatemi in pace! Non vi date pensiero per me!» «Va bene!» concluse il fratello, duro e cocciuto. «Intanto qua c'è Carlo. Lo dirà lui quel che hai!» E uscì dalla camera, richiudendo con furia l'uscio dietro di sé. Eleonora si recò le mani al volto e scoppiò in violenti singhiozzi. Il D'Andrea rimase un pezzo a guardarla, frasiccato e imbarazzato. Poi domandò. «Perché? Cos'ha? Non può dirlo neanche a me?» E come Leonora seguitava a singhiozzare, le si appressò. Provò a scostarle con fredda delicatezza una mano dal volto. «Si calmi, via, lo dica a me, ci son qua io!» Eleonora scosse il capo, poi d'un tratto afferrò con tutte e due le mani la mano di lui, contrasse il volto come per un fitto spasimo e gemette. «Carlo, Carlo!» Il D'Andrea si chinò su di lei, un po' impacciato nel suo rigido contegno. «Mi dica!» Allora egli gli appoggiò una guancia sulla mano e pregò disperatamente a bassa voce. «Fammi, fammi morire, Carlo, aiutami tu per carità! Non trovo il modo, mi manca il coraggio, la forza!» «Morire?» domandò il giovane sorridendo. «Che dice? Perché?» «Morire, sì!» riprese lei, soffocata dai singhiozzi. «Insegnami tu il modo. Tu sei medico, toglimi da questa agonia. Per carità, debbo morire, non c'è altro rimedio per me. La morte sola!» Egli la fissò stupito. Anche lei alzò gli occhi a guardarlo, ma subito li richiuse, contraendo di nuovo il suo volto e restringendosi in sé, quasi colta da improvviso vivissimo ribrezzo. «Sì!» disse poi risolutamente. «Io sì, Carlo, perduta, perduta!» Istintivamente il D'Andrea ritrasse la mano, che la teneva ancora fra le sue. «Come? Che dice?» balbettò. Senza guardarlo, ella si pose un dito sulla bocca, poi indicò la porta. «Se lo sapesse, non dirgli nulla, per pietà, fammi prima morire! Dammi qualche cosa, la prenderò come una medicina!» «Crederò che sia una medicina che mi dai tu, purché sia subito. Ah, non ho il coraggio, non ho coraggio. Da 2 mesi, vedi, mi dibatto in questa agonia, senza trovare la forza, il modo di farla finita. Che aiuto puoi darmi tu, Carlo? Che dici?» «Che aiuto?» ripeté il D'Andrea, ancora smarrito nello stupore. Eleonora stese di nuovo le mani per prendergli un braccio e, guardandolo con occhi supplichevoli, soggiunse: «Se non vuoi farmi morire, non potresti in qualche altro modo salvarmi?» Il D'Andrea a questa proposta si irrigidì più che mai, aggrottando severamente le ciglia. «Te ne scongiuro, Carlo!» insistette lei. Non per me, ma perché Giorgio non sappia. Se tu credi che io abbia fatto qualcosa per voi. Per te, aiutami ora, salvami. Debbo finir così, dopo aver fatto tanto, dopo aver tanto sofferto, così, in questa ignominia, l'età mia. Oh, che miseria, che orrore! Ma come, Leonora, lei, com'è stato? Chi è stato?» fece il D'Andrea, non trovando di fronte alla tremenda ambascia di lei che questa domanda per la sua curiosità sbigottita. Di nuovo Eleonora indicò la porta e si coprì il volto con le mani. «Non mi ci far pensare, non posso pensarci. Dunque non vuoi risparmiare a Giorgio questa vergogna?» «E come?» domandò il D'Andrea. «Delitto, sa, sarebbe un doppio delitto. Piuttosto, mi dica, non si potrebbe in qualche modo rimediare?» «No!» rispose lei recisamente, infoscandosi. Basta, ho capito, lasciami, non ne posso più. Abbandonò il capo sulla spalla del seggiolone, rilassò le membra sfinita. Carlo D'Andrea, con gli occhi fissi dietro le grosse lenti da miope, attese un pezzo, senza trovar parole, non sapendo ancora credere a quella rivelazione, non riuscendo ad immaginare come quella donna, finora esempio, specchio di virtù, d'abnegazione, fosse potuta cadere nella colpa. Possibile! Eleonora Bandi, ma se aveva in gioventù per amore del fratello rifiutato tanti partiti, uno più vantaggioso dell'altro, come mai ora, ora che la gioventù era tramontata? Ma forse per questo. La guardò ed il sospetto di fronte a quel corpo così voluminoso assunse all'improvviso, agli occhi di lui magro, un aspetto orribilmente sconcio ed osceno. Va dunque, gli disse ad un tratto irritata Eleonora, che pur senza guardarlo in quel silenzio si sentiva addosso l'inerte orrore di quel sospetto negli occhi di lui. Va, va a dirlo a Giorgio perché faccia subito di me quello che vuole. Va. Il D'Andrea uscì quasi automaticamente. Ella sollevò un poco il capo per vederlo uscire, poi, appena richiuso l'uscio, ricadde nella positura di prima. Capitolo 2. Dopo 2 mesi di orrenda angoscia, quella confessione del suo stato la sollevò insperatamente. Le parve che il più ormai fosse fatto. Ora, non avendo più forza di lottare, di resistere a quello strazio, si sarebbe abbandonata così alla sorte, qualunque fosse. Il fratello tra breve sarebbe entrato e l'avrebbe uccisa. Ebbene, tanto meglio, non aveva più diritto a nessuna considerazione, a nessun compatimento. Aveva fatto, sì, per lui e per quell'altro ingrato più del suo dovere, ma in un momento poi aveva perduto il frutto di tutti i suoi benefici. Strizzò gli occhi, colta di nuovo dal ribrezzo. Nel segreto della propria coscienza si sentiva pure miserrimamente responsabile del suo fallo. Sì, lei che per tanti anni aveva avuto la forza di resistere agli impulsi della gioventù, lei che aveva sempre accolto in sé sentimenti puri e nobili, lei che aveva considerato il proprio sacrificio come un dovere, in un momento perduta. Miseria. L'unica ragione che sentiva di poter addurre in sua discolpa, che valore poteva avere davanti al fratello? Poteva dirgli: guarda, Giorgio, che sono forse caduta per te? Eppure la verità era questa. Gli aveva fatto da madre, vero, a quel fratello. Ebbene, in premio di tutti i benefici lietamente prodigati, in premio del sacrificio della propria vita, non le era stato concesso neanche il piacere di scorgere un sorriso, anche lieve, di soddisfazione sulle labbra di lui e dell'amico. Pareva che avessero entrambi l'anima avvelenata di silenzio e di noia, oppressa come da una scimunita angustia. Ottenuta la laurea, s'eran subito buttati al lavoro come due bestie, con tanto impegno, con tanto accanimento che in poco tempo erano riusciti a bastare a se stessi. Ora, questa fretta di sdebitarsi in qualche modo, come se a entrambe non ne paresse l'ora, l'aveva proprio ferita nel cuore. Quasi d'un tratto, così, s'era trovata senza più scopo nella vita. Che le restava da fare ora che due giovani non avevano più bisogno di lei? E aveva perduto irrimediabilmente la gioventù. Neanche coi primi guadagni della professione era tornato il sorriso sulle labbra del fratello. Sentiva forse ancora il peso del sacrificio che l'aveva fatto per lui? Si sentiva forse vincolato da questo sacrificio per tutta la vita, condannato a sacrificare a sua volta la propria gioventù, la libertà dei propri sentimenti alla sorella? E aveva voluto parlargli a cuore aperto. Non perderti nessun pensiero per me, Giorgio. Io voglio soltanto vederti lieto, contento, capisci? Ma egli le aveva troncato subito in bocca le parole. Zitta, zitta, cosa dici? So io quel che debbo fare. Ora aspetta a me. Ma come? Così? Avrebbe voluto gridargli lei, che senza pensarci 2 volte s'era sacrificata col sorriso sempre sulle labbra e a cuor leggero. Conoscendo la chiusa, dura ostinazione di lui, non aveva insistito, ma intanto non si sentiva di durare in quella tristezza soffocante. Egli raddoppiava di giorno in giorno i guadagni della professione, la circondava d'agi, aveva voluto che smettesse di dare lezioni. In quell'ozio forzato che l'avviliva, aveva allora accolto malauguratamente un pensiero che, da principio, quasi l'aveva fatta ridere. Se trovassi marito. Ma aveva già 39 anni e poi con quel corpo, via. Avrebbe dovuto fabbricarselo apposta un marito, eppure sarebbe stato l'unico mezzo per liberare sé ed il fratello da quell'opprimente debito di gratitudine. Quasi senza volerlo, s'era messa allora a curare insolitamente la persona, assumendo una certa aria di nubile che prima non s'era mai data. Quei due o tre che un tempo l'avevano chiesta in matrimonio avevano ormai moglie e figliuoli. Prima non se n'era mai curata. Ora, a ripensarci, ne provava dispetto, provava invidia di tante sue amiche che erano riuscite a procurarsi uno stato. Lei sola era rimasta così. Ma forse era in tempo ancora, chissà, doveva proprio chiudersi così la sua vita sempre attiva, in quel vuoto, doveva spegnersi così quella fiamma vigile del suo spirito appassionato, in quell'ombra. Ed un profondo rammarico l'aveva invasa, inasprita talvolta da certe smanie che alteravano le sue grazie spontanee, il suono delle sue parole, delle sue risa. Era divenuta pungente, quasi aggressiva nei discorsi, si rendeva conto lei stessa del cambiamento della propria indole. Provava in certi momenti quasi odio per se stessa, repulsione per quel suo corpo vigoroso, ribrezzo dei desideri insospettabili in cui esso ora all'improvviso le s'accendeva, turbandola profondamente. Il fratello, intanto, coi risparmi, aveva di recente acquisito un podere e vi aveva fatto costruire un bel villino. Spinta da lui, vi era andata dapprima per un mese in villeggiatura, poi, riflettendo che il fratello aveva forse acquistato quel podere per sbarazzarsi di tanto in tanto di lei, aveva deliberatamente pensato di ritirarsi colà per sempre, così lo avrebbe lasciato libero del tutto, non gli avrebbe più dato la pena della sua compagnia, della sua vista, e anche lei a poco là si sarebbe tolta quella strana idea dal capo di trovar marito all'età sua. I primi giorni erano trascorsi bene e aveva creduto che le sarebbe stato facile seguitare così. Aveva già preso l'abitudine di levarsi ogni giorno all'alba e di fare una lunga passeggiata per i campi, fermandosi di tratto in tratto incantata, ora per ascoltare nell'attonito silenzio dei piani, ove qualche filo d'erba vicino abbrividiva alla frescura dell'aria, il canto dei galli che si chiamavano da un'aia all'altra, ora per ammirare qualche masso tigrato di gromme verdi o il velluto del lichene sul vecchio tronco stravolto di qualche olivo saraceno. Ah, là, così vicina alla terra si sarebbe presto rifatta un'altra anima, un altro modo di pensare e di sentire. Sarebbe divenuta come quella buona moglie del mezzadro che si mostrava così lieta di tenerle compagnia e che già le aveva insegnato tante cose della campagna, tante cose pur così semplici della vita e che ne rivelavano tuttavia un nuovo senso profondo, insospettato. Il mezzadro invece era insoffribile, si vantava d'aver idee larghe lui, aveva girato il mondo lui, era stato in America 8 anni a Buenos Aires e non voleva che il suo unico figliuolo, Gerlando, fosse un vile zappaterra. Da 13 anni pertanto lo manteneva alle scuole, voleva dargli un po' di lettera, diceva, per poi spedirlo in America, là, nel grande paese dove senza dubbio avrebbe fatto fortuna. Gerlando aveva 19 anni e in 13 di scuola era arrivato appena alla terza tecnica. Era un ragazzone rude, tutto d'un pezzo. Quella fissazione del padre costituiva per lui un vero martirio. Praticando coi compagni di scuola aveva preso senza volere una certa aria di città, che però lo rendeva più goffo. A forza d'acqua ogni mattina riusciva a rassettarsi i capelli ispidi, a tirarvi una riga da un lato, ma poi quei capelli rasciugati gli si drizzavano compatti e irsuti di qua e di là, come se gli schizzassero dalla cute del cranio. Anche le sopracciglia pareva gli schizzassero poco più giù dalla fronte bassa, e giù dal labbro e dal mento cominciavano a schizzare i primi peli dei baffi e della barba, a cespuglietti. Povero Gerlando faceva compassione, così grosso, così duro, così ispido, con un libro aperto davanti. Il padre doveva sudare una camicia certe mattine per scuoterlo dai saporiti sonni profondi, di porcellone satollo e pago, e avviarlo ancora intontito e barcollante, con gli occhi imbambolati, alla vicina città, al suo martirio. Venuta in campagna la signorina, Gerlando le aveva fatto rivolgere dalla madre la preghiera di persuadere al padre che la smettesse di tormentarlo con quella scuola. Con questa scuola non ne poteva più. E difatti Leonora s'era provata ad intercedere, ma il mezzadro, ah no, 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 ossequio, rispetto, tutto il rispetto per la signorina, ma anche preghiera di non immischiarsi. E allora essa, un po' per pietà, un po' per ridere, un po' per darsi da fare, s'era messa ad aiutare quel povero giovanotto fin dove poteva. Lo faceva ogni giorno dopo pranzo, venir su coi libri e i quaderni della scuola. Egli saliva impacciato e vergognoso perché s'accorgeva che la padrona prendeva a goderselo per la sua balordaggine, per la sua durezza di mente. Ma che poteva farci? Il padre voleva così. Per lo studio, sì, bestia, non aveva difficoltà a riconoscerlo. Ma se si fosse trattato d'atterrare un albero o un bue, ah, perbacco! E Gerlando mostrava le braccia nerborute con certi occhi teneri ed un sorriso di denti bianchi e forti. Improvvisamente, da un giorno all'altro, ella aveva troncato quelle lezioni, non aveva più voluto vederlo. S'era fatto portare dalla città il pianoforte per parecchi giorni, s'era chiusa nella villa a suonare, a cantare, a leggere smaniosamente. Una sera, infine, s'era accorta che quel ragazzone, privato così d'un tratto dell'aiuto di lei, della compagnia che ella gli concedeva e degli scherzi che si permetteva con lui, s'appostava per spiarla, per sentirla cantare e suonare. E cedendo ad una cattiva ispirazione aveva voluto sorprenderlo, lasciando d'un tratto il pianoforte e scendendo a precipizio la scala della villa. Che fai là? Sto a sentire. Ti piace? Tanto, sì, signora, mi sento in paradiso. A questa dichiarazione era scoppiata a ridere, ma all'improvviso Gerlando, come sferzato in faccia da quella risata, le era saltato addosso, lì, dietro la villa, nel buio fitto, oltre la zona di luce che veniva dal balcone aperto lassù. Così era stato. Sopraffatta a quel modo, non aveva saputo respingerlo, s'era sentita mancare, non sapeva più come sotto quell'impeto brutale e s'era abbandonata, sì, cedendo pur senza voler cedere. Il giorno dopo aveva fatto ritorno in città. E ora? Come mai Giorgio non entrava a svergognarla? Forse il D'Andrea non gli aveva detto ancora nulla, forse pensava al modo di salvarla. Ma come? Si nascose il volto tra le mani, quasi per non vedere il vuoto che le apriva davanti. Ma era pur dentro di lei quel vuoto e non c'era rimedio, la morte sola. Quando? Come? L'uscio ad un tratto s'aprì e Giorgio apparve sulla soglia scontata. Traffatto, pallidissimo, con i capelli scompigliati e gli occhi ancora rossi di pianto. Il D'Andrea lo teneva per un braccio. «Voglio sapere questo soltanto», disse alla sorella a denti stretti, con voce fischiante, quasi scandendo le sillabe. «Voglio sapere chi è stato». Eleonora, a capo chino, con gli occhi chiusi, scosse lentamente il capo e riprese a singhiozzare. «Me lo dirai!» gridò il Bandi, appressandosi trattenuto dall'amico. «E chiunque sia, tu lo sposerai!» «Ma no, Giorgio!» gemette allora lei, rafforzando vieppiù il capo e torcendosi in grembo le mani. «No, non è possibile, non è possibile!» «È ammogliato?» domandò lui, appressandosi di più coi pugni serrati. «Terribile!» «No!» s'affrettò a risponder lei. «Ma non è possibile, credi!» «Chi è?» riprese il Bandi, tutto fremente, stringendolo d'appresso. «Chi è? Subito, il nome!» Sentendosi addosso la furia del fratello, Eleonora si strinse nelle spalle. Si provò a sollevare appena il capo e gemette sotto gli occhi inferociti di lui. «Non posso dirtelo. Il nome o t'ammazzo!» ruggì allora il Bandi, levando un pugno sul capo di lei. Ma il D'Andrea si interpose, scostò l'amico, poi gli disse severamente: «Tu va, lo dirà a me, va, va!» E lo fece uscire a forza dalla camera. Fine, prima parte della novella Scialle Nero. Registrazione di Laura T. Perugia.